Buongiorno a tutti quanti. Oggi facciamo una piccola pausa dal nostro studio alla lettera agli ebrei e quindi vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Romani. Romani 2 cominceremo. Oggi cominceremo a parleremo delle false sicurezze degli uomini. È un tema che non si distacca troppo dal tema della lettera agli ebrei, in quanto la lettera agli ebrei è proprio un'esortazione a chi non ancora è entrato nel nuovo patto a farlo. E qui Paolo invece in Romani 2 sta descrivendo proprio quali sono le false sicurezze dei giudei in particolare. Prima di entrare nel nostro brano sarebbe utile anche fare un piccolo ripasso e capire il contesto di questa lettera. Infatti al capitolo 1, versetto 18, fino al versetto 32, Paolo tratta dell'uomo immorale pagano, dell'immoralità dell'uomo pagano. E poi al capitolo 2, versetti 1 a 16, comincia a parlare dell'uomo morale, in particolare del giudeo, dichiarando i motivi per cui entrambi questi gruppi, sia l'immorale che l'uomo morale, sono sotto peccato e quindi sono meritevoli del giusto giudizio di Dio. Quindi ogni ebreo avrebbe a questo punto dato ragione a Paolo. È giusto che gli uomini immorali pagani siano sottoposti al giudizio, è anche giusto che le persone morali siano sottoposte al giudizio di Dio, e loro avrebbero dato ragione a Paolo a causa proprio dei privilegi che hanno ricevuto da Dio e proprio a causa delle osservanze di quei riti che noi stiamo vedendo nella lettera agli ebrei. E così Paolo, nella sezione del capitolo 2, versetti 17 a 29, si rivolge proprio ai giudei, questo tipo di giudei, per dimostrare come anche loro non possono sfuggire alla realtà del giudizio di Dio. E così lo fa dimostrando come sia il privilegio di avere ricevuto la legge, ai versetti 17 a 24, che è il brano che vogliamo studiare oggi, sia l'osservanza dei riti religiosi, come appunto la circoncisione, non possono essere la garanzia di salvezza per nessun giudeo. Quindi, come Paolo sottolinea questo passo, è vero che Dio aveva accordato questi privilegi solo agli ebrei, ma questo, è importante, non li rendeva né giusti e ne rendeva Dio debitore nei loro confronti. Anzi, ogni privilegio che Dio dà diviene un motivo di maggior responsabilità davanti a Dio. Quindi se questo privilegio non è usato nel modo corretto, allora esso si trasforma in un giudizio più severo. E questo brano, se ci pensiamo bene, è vicino proprio alla nostra realtà, perché noi viviamo in un paese cattolico, un paese cattolico come il nostro, anche persino in un ambiente evangelico come il nostro. Perché le persone imparano a sviluppare proprio un falso senso di sicurezza a causa dei privilegi che abbiamo noi ricevuto, o perché aderiscono a una chiesa, o perché cominciano a sviluppare o compiere dei riti religiosi. E guardate, la Bibbia è piena di avvertimenti sulla falsa sicurezza che l'uomo può avere riguardo proprio alla propria salvezza. Certamente il più grande avvertimento verso questo popolo, proprio verso i giudei, ma anche verso di noi, si trova in Luca 16, versetti 19 a 31. Prima di entrare nel brano vi invito a prendere questo brano. Infatti in questo racconto di Gesù vediamo gli avvenimenti che riguardano due uomini, possiamo dire. C'è un uomo ricco e c'è un uomo povero che si chiamava Lazzaro. E la storia ci dice che l'uomo ricco viveva in una villa meravigliosa, vestiva di vestiti pregiati, ci dice Gesù, e che ogni giorno si divertiva splendidamente godendo i molti beni che disponeva. Mentre il povero Lazzaro, dice Gesù, sedeva davanti alla porta della sua villa per chiedere l'elemosina e vedeva tutto questo sfarzo da fuori e desiderava mangiare le briciole che cadevano dalla tavola di quest'uomo. E così Gesù dice anche per caricare ancora di più la descrizione e dare enfasi a questa storia, dice che i cani randaggi si avvicinavano a lui per leccargli le ulcere che aveva su tutto il corpo. Così Luca ci spiega che Gesù raccontò questa storia in particolare proprio per i farisei che stavano ascoltando perché si credevano giusti davanti a Dio, credevano nel principio teologico della giustizia retributiva di Dio. Pensavano che il benessere e la felicità fossero un premio che Dio assegnava ai giusti durante la loro vita, mentre la sofferenza, badate bene, fosse una punizione inflitta agli ingiusti. Quindi loro erano giusti e quindi Dio doveva benedirli materialmente, e se una persona stava soffrendo vuol dire che era un peccatore e quindi meritava di stare in quella condizione. Quindi l'uomo ricco incarnava il tipo di persona benedetta da Dio, secondo il pensiero dei farisei, proprio a causa della sua giustizia, mentre Lazzaro era il tipo di persona che era maledetta e allontanata da Dio, sempre secondo il pensiero dei farisei, a causa del suo peccato. E quindi tutti quanti i farisei, ascoltando Gesù raccontare questa storia, furono portati a identificarsi con chi? Con l'uomo ricco. Con l'uomo ricco e quindi a disprezzare Lazzaro. E così erano d'accordo con Gesù fino a questo punto della storia, ma a un certo punto la storia, al versetto 22, si capovolge completamente. Infatti, a questo versetto dice Gesù che entrambi morirono. Mentre nessuno si sarebbe sorpreso della morte di un uomo come Lazzaro, i farisei sicuramente saranno stati sorpresi di apprendere che l'uomo ricco era morto come lui. Ma tuttavia la vera sorpresa si ha poi, e il vero scandalo di questa storia, si ha poi nel proseguo del racconto che Gesù fa. Infatti al versetto 23, Gesù gli dice che il ricco andò all'inferno, mentre Lazzaro andò direttamente nel seno di Abramo. Il seno di Abramo era il luogo dove i farisei pensavano di dover andare per diritto, di nascita, per costituzione possiamo dire. E così l'uomo ricco si è svegliato nell'Hades, cioè il luogo dove le anime andavano in attesa del giudizio a causa del proprio peccato. E così noi ci troviamo di fronte in questa storia a un severo avvertimento per i farisei. La loro giustizia, dice Gesù, era solamente una mano di vernice su un sepolcro che serviva a nascondere il peccato del proprio cuore e tutti i loro pensieri peccaminosi e tutte le loro azioni peccaminose. E così loro potevano ingannare gli uomini con la loro spiritualità, con la loro conoscenza della Bibbia, addirittura a memoria la conoscevano, e anche con l'osservanza minuziosa di tutti i riti, ma non potevano ingannare chi? Dio. Dio non poteva essere ingannato perché Dio ha la capacità di vedere i loro cuori, i nostri cuori. Quindi questo è l'avvertimento che Gesù ha dato, ma non è il solo avvertimento che noi troviamo nella Bibbia. E certamente non era solamente un avvertimento quello che Gesù ha dato, ma era anche un monito, un invito, possiamo dire, a ravvedersi. Infatti l'apice di questo brano si trova proprio nella parte finale della storia, e cioè che nella supplica che l'uomo ricco fa ad Abramo, ai versetti 27 a 28, vediamo che lui disse questo: ti prego dunque, o padre, riferendosi ad Abramo, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. E Abramo disse, ascoltate, hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli, no, padre Abramo, Ma se qualcuno dei morti va a loro, si ravvedranno. E Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti resuscita. E così l'insegnamento centrale di questa storia, e che è appunto collegato al brano che vogliamo studiare oggi, riguarda il fatto che un giorno l'inferno sarà pieno di persone che hanno fondato la loro sicurezza spirituale sui privilegi che Dio ha donato loro e sull'osservanza di regole esteriori. Pensare di essere a posto con Dio, il brano ci dirà, è un'illusione se non è fondata sulle vere motivazioni. E questa illusione, ci dice Paolo, sarà spazzata via dalla forza e dall'inevitabilità del giudizio di Dio. Quindi, ed è proprio per evitare di correre un rischio del genere che noi oggi vogliamo vedere proprio questo brano. E così vi chiedo appunto di aprire le vostre Bibbie e leggeremo i versetti da 17 a 24. E Paolo dice questo: ora, se tu ti chiami giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà e sai distinguere ciò che è meglio, essendo istruito dalla legge, e ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità. Come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi non rubare, rubi. Tu che dici non commettere adulterio, commetti adulterio. Tu che ti vanti della legge, disonori Dio trasgredendo la legge? Infatti, come è scritto, il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri. Quindi in questo messaggio oggi affronteremo la prima falsa sicurezza che ci dà la sezione dai versetti 17 a 29. Questa prima falsa sicurezza è contenuta ai versetti 17 e 24 e riguarda il fatto che è sufficiente per noi avere la Bibbia per essere giusti davanti a Dio. Questa è una falsa sicurezza. E Paolo evidenzia tre conseguenze di questa falsa sicurezza nei confronti delle scritture. La prima è contenuta ai versetti 17 e 20 ed è l'orgoglio. L'orgoglio, innanzitutto, vediamo che cresce quando si ha una conoscenza superficiale delle scritture. Ogni ebreo era consapevole del fatto di aver ricevuto la legge da Dio. L'abbiamo visto più volte. Infatti, poco più avanti, al capitolo 3, versetto 1, Paolo spiega che il più grande privilegio che Dio aveva dato a questo popolo fu proprio quello di ricevere la scrittura da Dio, la rivelazione di Dio. E la somma di tale rivelazione molto spesso veniva indicata con il termine generico di legge, la legge. E così veniva indicata questo termine per indicare tutti i libri dell'Antico Testamento o, in senso più specifico, i primi cinque libri della legge di Mosè, appunto il Pentateuco. Quindi gli ebrei ricevettero, a differenza dei popoli pagani, una luce maggiore, una rivelazione della volontà divina attraverso le scritture. E così la storia del popolo ebraico ci insegna che essi risposero a tale onore conservando le scritture. Se noi oggi possiamo leggere le scritture dell'Antico Testamento è perché gli ebrei hanno conservato accuratamente le scritture, con estrema cura. E badate, in un tempo in cui non c'erano le stampe, in un tempo in cui non c'erano sistemi di archiviazione elettronica come abbiamo noi, o sistemi per copiare o anche la stampa. E così gli ebrei consacrarono proprio la loro vita a copiare interi libri dell'Antico Testamento in modo che esse potessero essere conservate e tramandate alle generazioni successive. E anche nel campo dell'educazione gli ebrei dimostravano di comprendere il privilegio di avere la rivelazione di Dio. Infatti nelle scuole rabbiniche, nelle sinagoghe, i bambini dovevano imparare a memoria interi libri della Bibbia, dell'Antico Testamento. E in questo modo le scritture potevano essere tramandate anche se non erano scritte, ma solamente oralmente. Ma badate bene, pur conoscendo le scritture a memoria, essi rimasero superficiali. E questo non fece che renderli orgogliosi, orgogliosi. L'orgoglio nasce e cresce sempre in rapporto a quanto noi siamo superficiali nei confronti delle scritture. Come spiega Paolo, avevano in primo luogo una conoscenza superficiale delle promesse di Dio. Fin da bambini gli ebrei apprendevano dalla legge che solo essi, solo loro erano il popolo di Dio, del Dio vivente. Solo loro erano stati scelti per appartenere al loro Dio. Infatti Genesi 17, Dio fece proprio un patto con Abramo, l'abbiamo ricordato tante volte. E il brano dice che quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro, e io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente». «Stabilirò il mio patto fra me e te», continua Dio, «e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione, sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e la tua discendenza dopo di te». Quindi sappiamo che questo patto stabiliva proprio il rapporto speciale tra Dio e il popolo ebraico e che questo patto lo differenziava da tutti gli altri popoli. Nessun altro popolo è entrato in un rapporto con Dio tramite un patto del genere. E quindi, essendo il popolo scelto da Dio, ogni ebreo amava chiamarsi o definirsi, come dice Paolo, giudeo. E con questo nome indicava proprio la discendenza di Abramo e affermavano le loro origini e il loro rapporto con il Dio del patto. Chiamandosi giudei, richiamavano alla loro mente le promesse che Dio fece al loro antenato, appropriandosi proprio, essendo loro la discendenza carnale. Il fatto però, quello che dice Paolo, è che essi avevano travisato le promesse di Dio, avevano cominciato a pensare di essere salvati solamente perché erano nati giudei. Solamente perché erano nati giudei. Quindi la loro sicurezza non derivava da un rapporto personale con Dio, ma da un semplice rapporto biologico con il loro antenato. In questo modo trasformarono proprio il privilegio della grazia di Dio in un motivo di vanto. Vedete la superficialità e l'orgoglio. Quindi in una sicurezza circa la loro salvezza. Ma questa, dice Paolo, è un'illusione, in quanto quegli stessi ebrei dovevano sapere che nessun privilegio poteva essere dovuto ad un merito, lo dovevano sapere. Nessun privilegio poteva diventare un motivo di orgoglio davanti a Dio. Inoltre, come vedremo poi più dettagliatamente nel prossimo, anche nella sezione, se Dio vorrà, Dio non ha mai promesso la salvezza sulla base di una discendenza umana, né sulla base di qualche parentela. E badate, questo è lo stesso errore che in qualche modo commettono anche coloro che pensano di essere a posto con Dio solamente perché sono nati in un paese cristiano, possiamo dire, o perché hanno in famiglia parenti in cui sono preti o suore, o perché addirittura anche i genitori sono dei credenti. Questo è un inganno, una illusione, possiamo dire. Ma su cosa si basava appunto l'inganno in cui gli ebrei vivevano? Avevano una conoscenza superficiale, ci dice Paolo, del vero scopo della legge. Il loro orgoglio spirituale si mostrava quando essi affermavano di riposarsi sulla legge e di vantarsi in Dio. Tali atteggiamenti sono senza dubbio una cosa buona. Se si parla di quel riposo e di quel vanto che danno veramente gloria a Dio. come ha detto Paolo in Romani 2,13, solo quelli che osservano la legge saranno giustificati. Solo quelli che osservano la legge saranno giustificati. Osservare la legge vuol dire due cose. Innanzitutto vuol dire obbedienza, ma anche riconoscere lo scopo per cui Dio l'aveva data. Il riposo della legge non può assolutamente venire con l'ubbidienza ad essa, come credevano erroneamente tutti questi ebrei e come credono anche oggi tante persone nel nostro contesto. Non può essere quello il nostro riposo, perché noi non siamo in grado di osservare la legge, perché la legge è perfetta, mentre noi no. Quindi il riposo si può ottenere solamente come? Lo stiamo studiando con la lettera agli ebrei, mediante la fede. In questo senso la legge aveva lo scopo di dare riposo a tutti coloro che comprendevano di non poter ubbidire in modo completo a Dio, quindi mostrando allo stesso tempo il loro bisogno di un Salvatore. Questo, stiamo vedendo, è il tipo di fede che trova riposo nella legge. Questo riposo è custodito quindi in un cuore che è veramente umile e che confida nella bontà e nella misericordia di Dio. Al contrario, il riposo e il vanto dei giudei aveva origine dal loro orgoglio, dal loro presuntuoso senso di giustizia che avevano davanti a Dio. Quando dicevano di riposarsi sulla legge, in realtà stavano affermando di riposarsi nella loro bontà, nella loro giustizia, nella loro moralità. E quindi i giudei orgogliosi avevano anche un approccio superficiale nei confronti delle scritture, un approccio superficiale. Il loro approccio alle scritture è evidente dal fatto che per loro era più importante conoscere la verità che metterla in pratica. Avevano solamente un interesse generale e teorico e intellettuale verso la verità, ma niente più. Perché per questo quando si riunivano nelle loro sinagoghe non era per mettere in pratica la verità, ma per ascoltare una discussione basata sulla legge. Tramite le scritture erano anche in grado, dice Paolo, di distinguere ciò che era meglio, perché erano continuamente istruiti nella legge. In altre parole, loro conoscevano le dottrine, le conoscevano, erano in grado di poter ragionare in modo intellettuale e convincente su qualsiasi dottrina o argomentazione biblica. Questo è quello che sapevano fare. E guardate, non è molto differente dalle situazioni odierne, possiamo dire. Infatti anche oggi nelle nostre chiese ci sono persone che amano ascoltare la Bibbia. Vengono ai nostri culti, cantano i nostri inni, ascoltano con vero interesse un sermone, leggono commentari e anche libri di teologia. Ma sebbene queste cose siano raccomandabili, sono inutili, addirittura dannose, se non hanno lo scopo di voler vedere cambiare noi stessi e il nostro carattere nel nostro approfondimento della conoscenza di Dio, che diventa sempre più personale. Andiamo avanti e continuiamo a seguire proprio il ragionamento di Paolo circa l'orgoglio. Infatti vediamo che l'orgoglio si dimostra nel loro atteggiamento quando insegnavano, non solo quando ricevevano la legge, ma adesso anche quando la insegnano. Il secondo motivo di orgoglio appunto riguarda l'atteggiamento con cui essi insegnavano la legge. C'è solo una persona che è più orgogliosa di chi si accontenta di una conoscenza superficiale della Bibbia. Sapete chi è? È quella persona che insegna la Bibbia per esaltare se stessa, per innalzarsi sopra gli uomini. E Paolo ci dice che si persuadevano di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità. E guardate, Paolo introduce questa serie di frasi con una parola: ti persuadi. ti persuadi, significa che loro erano assolutamente convinti di essere le guide spirituali migliori per le persone a cui insegnavano. Naturalmente non era una convinzione che derivava dalla loro vita spirituale, possiamo dire, era una convinzione che potremmo dire più un'autoconvinzione, in questo senso qui. Si illudevano, si credevano chissà chi, possiamo dire. Erano convinti di essere veramente i migliori e che tutti gli altri avessero un disperato bisogno del loro aiuto. E così gli aggettivi che Paolo utilizza per descrivere le persone a cui insegnavano indicano il fatto che non amavano queste persone. Ci avete fatto caso? Piuttosto le disprezzavano, le consideravano inferiori a causa della loro nazionalità, le consideravano cieche, nelle tenebre, insensate e fanciulli. Fanciulli nella fede. Quindi usavano questi termini non per indicare il loro bisogno, ma per accentuare la differenza tra loro e le persone a cui insegnavano la Bibbia. È un esempio, lo possiamo trovare quando i capi sacerdoti, non so se vi ricordate, vennero a sapere che alcuni del popolo accettarono Gesù come Messia e essi derisero il popolo, addirittura lo insultarono apostrofandolo come popolino, citazione dalla Bibbia, che non conosce la legge e che è maledetto, il popolo di Dio, hanno maledetto il popolo di Dio. Il loro orgoglio quindi si evidenziava anche nel fatto che non accettavano l'insegnamento di qualcuno che non fosse riconosciuto come il loro pari. Per capire cosa intendo, vorrei ricordare cosa accadde ai capi giudei quando interrogarono l'uomo cieco, vi ricordate? L'uomo cieco dalla nascita che però era stato guarito da Gesù. E lui nell'interrogatorio, nel processo in cui volevano capire come lui era stato guarito, disse queste parole, perché volevano accusare Gesù, perché lo ritenevano un peccatore. Lui dice questo: si sa che Dio non esaudisce peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo, non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, dice l'ex cieco, non potrebbe far nulla. Perfetta teologia, possiamo dire. E come hanno reagito i farisei? Oltraggiati, si arrabbiarono con quest'uomo perché ha solamente osato insegnare loro la Bibbia e ricordare delle verità dell'Antico Testamento. E quindi lo insultarono con queste parole: tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni a noi? E poi dice Giovanni che lo cacciarono fuori, indignati. Indignati. Tuttavia, come rileva Paolo, il loro insegnamento non rifletteva l'essenza della legge, ma solo la formula della conoscenza e della verità. E il termine che Paolo usa qui per formula può indicare anche uno schizzo su un pezzo di carta e può anche essere tradotto con apparenza. Apparenza. E come vedremo tra pochissimo, loro insegnavano le scritture, ma non le onoravano perché le disubbidivano. In questo modo, pur avendo effettivamente la formula della conoscenza e della verità, l'avevano ridotta ad una semplice forma senza sostanza, perché l'avevano distaccata, possiamo dire, dalla loro responsabilità di ubbidire a Dio. E quindi questo ci porta alla seconda conseguenza della falsa sicurezza di essere a posto con Dio. Abbiamo visto l'orgoglio e ora vediamo l'ipocrisia, ai versetti da 21 a 23. E Paolo dice: come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi non rubare, rubi. Tu che dici non commettere adulterio, commetti adulterio. Tu che ti vanti della legge, disonori Dio trasgredendo la legge? l'ipocrisia. L'esteriorità e l'apparenza del loro insegnamento si poteva notare dal fatto che loro non vivevano, non avevano nessuna intenzione di vivere ciò che loro stavano insegnando. E Gesù sintetizzò in Matteo 23,3 proprio l'ipocrisia come dire e non fare. L'ipocrisia è dire, insegnare, ma poi non fare, non mettere in pratica. Questa è proprio l'essenza della vera ipocrisia. E quindi convinti di essere giusti solamente perché erano nati giudei e perché conoscevano la legge e la predicavano, cominciarono a pensare che Dio dovesse passare sopra il loro peccato. Nel libro della Sapienza, che è un libro apocrifo che non è nelle nostre Bibbie, troviamo queste parole che ci fanno capire come possono aver sviluppato proprio questo pensiero diabolico. Infatti in questo libro dice che, poiché anche se pecchiamo, noi siamo tuoi, perché conosciamo il tuo dominio, ma non peccheremo, sapendo che siamo stimati come tuoi. Infatti conoscere te è giustizia perfetta e riconoscere la tua potenza è radice di immortalità. Anche se commetteremo dei peccati, non saranno peccati perché noi abbiamo te. Questo non è il ragionamento che fa un credente che poggia la propria fiducia in Dio. Infatti la Bibbia non dà questo senso di fiducia, è questo il motivo perché quel libro non è stato inserito nel canone, perché questa è un'eresia. Infatti la Bibbia dichiara questo, ma chi si glori di questo, Dio che parla, che ha intelligenza per conoscere me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose io mi compiaccio, dice il Signore. E questo è Geremia 9,24. Quindi, chiunque si glori di conoscere Dio, di essere in Dio, deve riconoscere che è una grazia avere l'intelligenza per conoscerlo. Ma deve anche riconoscere con altrettanta forza e decisione che deve vivere in modo da compiere ciò che Dio piace. Abbiamo visto cosa piace a Dio, la bontà, il diritto e la giustizia. Quindi vivere in modo conforme della verità che si crede e che si predica è una grande responsabilità per tutti noi, per tutti noi. Specialmente per coloro che insegnano la verità da questo pulpito. Come Paolo ricorda nella stessa lettera ai Romani, ricevere una luce maggiore non deve essere motivo di vanto, ma un motivo di maggiore responsabilità. Questo non significa che il credente sia una persona che non pecca mai. Piuttosto è una persona la cui vita non è contraddistinta dal peccato. Capite la differenza? Il punto di questi versetti è il fatto che coloro che insegnano agli altri nello stesso momento non stanno vivendo lo stile di vita che stanno insegnando, è qualcosa che è contrario a Dio, è contrario alla verità stessa che loro insegnano. Alcuni si possono nascondere dietro al Vangelo per tenere stretto il loro peccato. Ma questo non è un vero fraintendimento della grazia. Infatti la dottrina della grazia ci insegna che non c'è peccato che Dio non voglia perdonare, tuttavia, come dice Paolo, non ci permette di vivere una vita nel peccato. Nel Salmo 50, versetti 16 a 20, Dio definisce empio colui che va elencando le sue leggi e ha sempre sulle labbra il suo patto, ma che poi detesta la disciplina e si getta dietro alle spalle la sua parola per disubbidire. E allo stesso modo Paolo dice in Romani 3,8 che per coloro che pensano che il Vangelo e la grazia siano un lasciapassare per il peccato, credendo di essere allo stesso tempo a posto con Dio, per loro gli attende una giusta condanna. Ma andiamo avanti, perché in questi due versetti Paolo rivolge proprio una serie di domande che mirano a smascherare l'ipocrisia di coloro che dicono e che però non fanno, gli ipocriti. Infatti vediamo che Paolo domanda: come mai predichi agli altri ma non predichi a te stesso? E qui notiamo essenzialmente l'atteggiamento dell'ipocrita verso se stessi e verso gli altri. L'ipocrita, per definizione, è una persona che non esamina se stesso, ma che è pronto sempre, d'altra parte, a vedere i difetti e gli errori degli altri. Sono pronti a giudicare gli altri, ma sono sempre indulgenti verso se stessi. E questo, vedete, è l'atteggiamento di colui che si riposa su false sicurezze. L'ipocrita è una persona che non esamina se stessa. E abbiamo già notato come molti amano ascoltare la Bibbia, amano imparare la teologia, comprendere le dottrine, ma non lo fanno per essere cambiati. Queste sono cose essenziali per la nostra fede. Ma noi le dobbiamo ricevere per essere trasformati, per essere cambiati. Quindi vengono al culto non per essere esaminati, non per essere trasformati, non per fare delle decisioni che cambiano la propria vita, ma lo fanno solamente per riempire la loro mente, la loro testa. E quindi hanno lo stesso atteggiamento durante la settimana quando meditano la Bibbia. Se la meditano. Queste persone sono sempre soddisfatte di loro stesse, non vedono mancanze in loro. In entrambi i casi non si accostano mai alla Bibbia per esaminare se stessi, perché non ne vedono il bisogno, non ne vedono il bisogno. E tuttavia, dice Paolo, anche se non lo vedono questo bisogno, il loro peccato resta, il nostro peccato resta. E guardate, io vi parlo con il cuore in mano e temo che nelle nostre chiese ci siano persone che si fondano su queste certezze fasulle, possiamo dire. Temo che ci siano persone che pensano di poter vivere una vita senza nessun tipo di frutto che dimostri la vita nuova, questa vita che dovrebbe traboccare in loro, e credono allo stesso tempo di poter essere a posto con Dio, ma lo credono sulla base di meriti personali, non della grazia. Infatti, se riconoscete nella vostra vita orgoglio e ipocrisia di fronte alla parola di Dio, permettetevi di avvertirvi: siete davanti a un bivio. Anche oggi siete davanti a un bivio. O questo può essere il momento in cui vi ravvedete, ravvedete dal vostro peccato, oppure il momento in cui scegliete di ignorare i richiami di Dio, allontanandovi ulteriormente da Lui. E quindi l'esortazione che Paolo ci vuole dare questa mattina è: non buttate via il privilegio che Dio vi ha dato di ascoltare e leggere la Sua parola. Queste cose devono portare ognuno di noi ad avere un continuo atteggiamento di autoesame e di cambiamento. E permettetemi di dirvi che l'orgoglio e l'ipocrisia vi mettono in grave pericolo, perché queste cose sono le cose che vi separano da Cristo. Infatti, a causa del loro orgoglio e della loro ipocrisia, gli ebrei furono completamente ciechi sul loro peccato e sul loro bisogno del perdono. È proprio a causa della loro cecità che essi rifiutarono il Messia. Orgoglio e ipocrisia. In Giovanni 5, versetti 39 a 40, Gesù disse loro: voi investigate le scritture perché pensate d'avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Quindi la legge che investigavano con tanta cura li avrebbe dovuti portare a riconoscere il loro peccato e il loro bisogno di un Salvatore. Ma tuttavia il loro orgoglio, la loro ipocrisia li rese incapaci di riconoscere e di accogliere proprio quel Messia che le Scritture promisero. E così Paolo continua le sue domande dicendo ancora i versetti 21 a 23: tu che predichi non rubare, rubi? Tu che dici non commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che detesti gli idoli, ne spogli i templi? Tu che ti vanti della legge, disonori Dio trasgredendo la legge? Quindi qui vediamo che l'ipocrita commette le azioni che dice agli altri di non fare. Ricordiamo che Paolo era un ex fariseo e conosceva bene il modo di comportarsi dei farisei, dei giudei, in particolar modo dei farisei, per cui le accuse che sta lui rivolgendo non sono delle accuse che sono tirate a caso, per sentito dire, possiamo dire, ma corrispondono, sono corrispondenti all'effettiva conoscenza di ciò che lui era prima di convertirsi. E quindi i giudei, che amavano tanto predicare la legge, erano i primi, dice Paolo, che la trasgredivano. E così andiamo nel dettaglio di queste accuse. Ci sono quattro domande che Paolo rivolge ai giudei e mirano a evidenziare la trasgressione della legge dei giudei. Possiamo trovare tutte le azioni che Paolo cita proprio nel decalogo di Esodo 20, mentre i primi due e il quarto sono più facilmente rintracciabili nel brano di Esodo 20, il terzo è più difficile da individuare. E lui dice questo: tu che detesti gli idoli, ne spogli i templi? Può avere un senso specifico o un senso generico. Per quanto riguarda il senso specifico, poteva fare riferimento a una pratica ricorrente tra i giudei, cioè quella di piccoli furti all'interno dei templi pagani. Ma questa pratica era una violazione di Deuteronomio 7,25, il quale comandava di dare alle fiamme le immagini scolpite dei loro dei. Non desidererai e non prenderai per te argento né oro che è su di esse, affinché tu non rimanga preso al laccio, perché sono abominevoli per il Signore tuo Dio. Quindi, interpretando in questo modo, diremmo che Paolo aveva questa azione in mente, in cui gli ebrei si dimostravano incoerenti con quello che insegnavano. Tuttavia, dobbiamo notare che questa frase può avere anche un senso generico, in quanto può essere tradotta anche in questo modo: tu che abomini gli idoli, commetti sacrilegio? Questo è il modo in cui la traduce proprio la Diodati. E questo ha un senso più generico, in quanto non mira a svelare un'azione specifica, possiamo dire precisa, piuttosto mira a mostrare che tutte le loro trasgressioni della legge, come il rubare, il commettere adulterio, sono un vero atto di sacrilegio contro Dio, un atto di idolatria, un'offesa costante a Dio, al Dio Santo. E poco importa, dice Paolo, se tu detesti gli idoli. Quindi, se interpretata in questa maniera, questa frase sta dicendo che con il loro comportamento ipocrita gli ebrei stavano trasgredendo l'intero decalogo, l'intera legge che Dio aveva dato. E sappiamo che il decalogo, la legge, è composta da due parti: la prima riguardante il rapporto con Dio e la seconda riguardante il rapporto con gli altri esseri umani. E in questo modo rubare e commettere adulterio sono una violazione della seconda sezione, quella con gli esseri umani, mentre commettere sacrilegio e disonorare Dio sono una violazione della prima sezione, del rapporto con Dio. E guardate, questa è una situazione terribile. È una situazione terribile. Loro che amavano tanto riposare nella legge, dice Paolo, e vantarsi in Dio, che erano i primi loro che la trasgredivano. Ed erano i primi che disonoravano Dio, il Dio che dicevano di appartenere. Comunque sia, dobbiamo guardare proprio i principi che stanno dietro a queste accuse. Innanzitutto, l'ipocrita non solo non predica a se stesso quando insegna, ma vede i peccati solo negli altri. L'ipocrita è indulgente verso i propri peccati, ma è spietato verso i peccati del prossimo. L'ipocrita è pronto a considerare i peccati degli altri da ogni tipo di angolazione teologica e dottrinale possibile, ma poi, quando deve considerare il proprio peccato, lo razionalizza, lo giustifica e lo sminuisce. ma non è poi così grave. Quindi noi possiamo sempre cadere nella trappola dell'ipocrisia, possiamo cedere al pensiero di mostrare un volto la domenica ed essere diversi durante la settimana. E quindi, cari fratelli e sorelle, che Dio ci liberi da un cuore ipocrita come questo davanti a Lui. Ma c'è anche un altro principio da considerare. Chi crede alla verità, chi la insegna, chi la predica, deve anche viverla ogni giorno. Ogni giorno. Carissimi, permettetemi di rivolgervi alcune domande. Come Paolo, per quale motivo venite al culto la mattina? Per quale motivo vi collegate su YouTube per ascoltare il messaggio? Per essere esaminati o per contendere nel vostro cuore con chi sta predicando? Venite per essere trasformati o per accrescere la vostra conoscenza intellettuale? Ma ancora, perché leggete, perché meditate o studiate la parola di Dio? Per essere trasformati applicando quelle verità che state imparando? La parola di Dio non deve stare solo sulla nostra bocca, ma deve stare nel nostro cuore. Quindi la responsabilità del cristiano non è diversa da quello dell'ebreo a cui Paolo si stava rivolgendo 2000 anni fa. Abbiamo la stessa responsabilità di ubbidire alla parola di Dio. Dobbiamo leggere ogni giorno la nostra Bibbia, sì, dobbiamo studiarla ogni giorno, sì, dobbiamo ascoltare i messaggi, partecipare a tutte le riunioni della Chiesa, sì, ma non per accrescere la nostra conoscenza intellettuale, ma per mettere in pratica, per imparare a mettere in pratica la parola di Dio durante la settimana. Dobbiamo ogni giorno prima togliere la trave del nostro occhio, come abbiamo studiato, visto domenica scorsa, e poi aiutare gli altri a togliere il fuscello che è nel loro. Quindi andiamo avanti. Abbiamo visto che le prime due conseguenze della falsa sicurezza di essere a posto con Dio sono appunto l'orgoglio e l'ipocrisia. Ora vediamo la terza conseguenza, che è la cattiva testimonianza. Al versetto 24. Abbiamo visto che la nostra responsabilità è quella di ubbidire a Dio. Ora vediamo il motivo per cui noi dobbiamo farlo. Per evitare, come dice Paolo, che il nome di Dio sia bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri. E Paolo cita Isaia 52:5 per indicare ancora una volta che la condanna a tale comportamento proviene direttamente dalle scritture ebraiche. E non è assolutamente l'opinione di Paolo. Quindi è il pensiero di Dio su ciò che loro stanno facendo. Quindi gli occhi del mondo sono sempre stati rivolti verso coloro che si proclamano di conoscere Dio e di avere con Lui un rapporto personale, lo sappiamo. Come le nazioni pagane osservavano il comportamento del popolo di Israele, così oggi i nostri amici, i nostri parenti, i nostri colleghi guardano la nostra vita e sulla base di ciò che loro vedono traggono delle considerazioni su Dio e sulla Scrittura e su Gesù Cristo. Quindi le persone giudicano Dio in base a ciò che vedono da noi, proprio come un estraneo potrebbe giudicare dei genitori sulla base delle azioni che vede fare dal figlio. Quindi loro ci ascoltano quando parliamo di Dio, di Cristo, della verità, ma poi quello che fanno è confrontare le nostre parole con le nostre azioni e vedere se sono coerenti. Loro possono dire, ecco, tu dici di essere un figlio di Dio e che io sono bisognoso della salvezza, ma adesso che la tua vita è difficile, adesso che stiamo passando questo periodo del Covid, che fai? Ti lamenti? Ora che non hai più lavoro, ti affliggi? Adesso che sei malato, ti disperi? Scusami tanto, ma se è così, io non voglio sapere del tuo Dio. Niente. E così Dio viene bestemmiato anche quando il mondo vede i figli di Dio peccare pubblicamente, oppure quando viene scoperto qualche loro peccato privato. Ma come? Dicono. Non è quello che una volta ci ha parlato della Bibbia e ci ha detto che siamo tutti peccatori? Adesso cosa fa? E in questo modo il mondo ride. Il mondo ride, Satana ride tutto il giorno perché l'incoerenza dei credenti è sotto gli occhi di tutti. Se il mondo vede questo in noi, certamente non avrà nessun desiderio di pentirsi e di convertirsi a Dio. E tante volte ci lamentiamo che ci sono poche conversioni. Diamo la colpa al mondo, a volte diciamo che le persone sono dure quando gli parliamo del Vangelo, che non vengono quando le invitiamo in evangelizzazione, ma forse oggi, cari fratelli e sorelle, dovremmo fermarci un attimo e pensare seriamente se non è colpa nostra. Se non è colpa nostra che fanno queste cose. Dobbiamo chiederci se non siamo noi l'ostacolo principale all'evangelizzazione. Oggi la Chiesa evangelica non ha bisogno di imparare nuovi metodi, ve lo dico con tutto il cuore. Non abbiamo bisogno di imparare nuovi modi di evangelizzazione, non ha bisogno di fare un nuovo corso sull'evangelizzazione o neanche su come comunicare la verità al non credente. Le nostre chiese, tutte le nostre chiese, hanno bisogno di avere dei credenti che vivono sul serio la verità tutti i giorni della settimana. E noi di Chiesa Berea siamo i primi ad avere questa responsabilità e l'abbiamo nei confronti di questo quartiere, dei nostri amici e dei nostri parenti, di tutte le persone che ci sono vicine. E così mi chiedo se qualcuno di noi oggi, lo Spirito Santo sta investigando i cuori, e ci si può chiedere se qualcuno di noi è stato la causa per cui alcuni hanno bestemmiato Dio con il loro comportamento. E così chiedo di fermarci e preghiamo e chiediamo a Dio perdono. È possibile chiedere a Dio perdono per il nostro orgoglio, la nostra ipocrisia e la nostra cattiva testimonianza. Chiediamo a Dio la capacità di renderci veramente dei figli obbedienti in tutto e per tutto alla sua parola. Preghiamo. Caro Padre, tu che investighi i cuori, Signore, tu sai la condizione spirituale di ognuno di noi e non siamo qui per giudicare gli altri, ma per giudicare noi stessi. Io sono giudicato dalla tua parola. Sono esaminato dalla tua parola e così lo Spirito Santo adesso sta esaminando i cuori di ognuno di noi che è qui presente, che ha ascoltato questo messaggio. Caro Padre, ti preghiamo che questa mattina non ci possa essere nessun cuore orgoglioso, nessun cuore ipocrita, nessuno che stia dando una cattiva testimonianza al mondo. Caro Padre, noi ti chiediamo questa mattina integrità e aderenza a ciò che noi stiamo insegnando. Tocca i nostri cuori, spingici alla fedeltà, alla consacrazione a te, Signore. Non vogliamo stare lontani dalla tua presenza, non vogliamo neanche illuderci di essere vicini a te vivendo nel peccato. Ti preghiamo che queste parole possano essere prese dallo Spirito Santo e essere fortificate secondo la tua volontà, Signore. Ti chiediamo questo nel nome potente e prezioso di Gesù Cristo. Amen.